primi possiamo finalmente andare a cominciare la nostra rassegna stampa mattutina. Lo facciamo come al solito, andando anzitutto a dare un'occhiata alle prime pagine. Quali sono temi, toni e titoli delle prime pagine di oggi? Bisogna fare anzitutto una grossa distinzione, come sempre, il martedì, fra i giornali che non escono il lunedì e quelli che sono usciti, perché quelli che non sono usciti ovviamente hanno grande spazio per quel che concerne le elezioni spagnole, le altre testate invece ovviamente un po' meno. Quindi, a parte questo, poi abbiamo la politica interna, come al solito, che in qualche modo però oggi risente delle elezioni in Spagna. Diciamo, preliminarmente a tutti i discorsi che potremo fare sulle elezioni in Spagna, la prima cosa da dire e da sapere è che le elezioni spagnole si sono tenute in Spagna e non si sono tenute invece in Italia. Stando ai giornali, ma tutti, di destra, sinistra, centro, sembra che le elezioni spagnole si siano tenute in Italia oppure che gli italiani abbiano votato in Spagna. Non è così. Diciamo, un esercizio di provincialismo e di ignoranza veramente fenomenale. Comunque c'è questo, c'è il tempo, inteso come tempo atmosferico, con il caldo, il gran caldo nel centro-sud, che peraltro pare si stia, per fortuna, insomma, lentamente smontando, mentre al nord temporali e grandinate e anche parecchi danni. Una serie di questioni che arrivano dagli esteri, con la guerra in Ucraina ovviamente, che purtroppo prosegue, da Israele la riforma della giustizia, con ancora decine di migliaia di persone in piazza, e poi qua e là, come sempre, diciamo, varie questioni che dovremo andare un po' a trovare diciamo, fra le pieghe dei giornali, ma insomma, vedremo un po'. Allora, detto questo, fatta questa necessaria premessa, cominciamo con la prima pagina del Corriere della Sera, il più diffuso quotidiano italiano, che apre ancora sulla Spagna, anche se ieri comunque era uscito e ieri ha titolato ovviamente sulle elezioni in Spagna. Duello sul governo in Spagna, titola il Corriere. Sia Sanchez sia Feijóo cercano una maggioranza, freno all'asse Partito Popolare Europeo Destre in Europa. Questo, diciamo, la sintesi generale, che tutto sommato sembra abbastanza esauriente, anche se diciamo, mentre Feijóo, il leader della destra del Partito Popolare, non ha una maggioranza, perché l'unico possibile alleato, cioè l'estrema destra di Vox, non ha abbastanza di potere per consentirgli un governo, e né è immaginabile che qualcuno dei vari partiti autonomisti o indipendentisti possa fornire un appoggio esterno, visto che sono quelli che vengono insultati e minacciati quotidianamente dall'estrema destra di Vox. Per quanto riguarda Sanchez e il Partito Socialista, la situazione è diversa, perché si potrebbe immaginare, probabilmente ci sta lavorando Sanchez, a un governo di minoranza, cioè un governo che va in Parlamento a chiedere la fiducia anche ai partiti autonomisti e indipendentisti, che potrebbero fornirgliela senza poi fare parte del governo, e quindi andare avanti in questo modo. Fra l'altro, vedremo se i giornali lo dicono, lo ricordano, ma in Spagna c'è un istituto fondamentale che in Italia non esiste, è quello della fiducia costruttiva. Che cos'è la fiducia? La sfiducia, scusate, costruttiva. Che cos'è la sfiducia costruttiva? È quella mozione di sfiducia al governo in carica, che si può fare soltanto se c'è una possibile alternativa. Mentre in Italia, diciamo, diciamo, il governo può essere sfiduciato da un voto del Parlamento, senza che poi ci sia una possibile, un'immediata alternativa. Nello Stato spagnolo non funziona così. Il governo, per essere sfiduciato da una mozione di sfiducia parlamentare, quella mozione di sfiducia deve contenere anche la proposta di un nuovo governo alternativo, e se questo non c'è, non si può fare. E visto che, diciamo, alternative praticabili a un governo socialisti, sinistra di Sumar e qualche autonomista indipendentista non c'è, diciamo, il grosso scoglio per Sanchez sarebbe riuscire ad avere la prima fiducia, poi una volta ottenuta quella si potrebbe andare avanti tutto sommato abbastanza tranquillamente, vedremo. L'altra alternativa è che non si riesca a trovare una soluzione e quindi si rivada alle urne a dicembre, quindi a stretto giro di posta. Del resto è quello che è accaduto 4 anni fa, quando con molto coraggio, va detto, Sanchez indisse nuove elezioni molto ravvicinate rispetto a quelle che c'erano state pochi mesi prima, e le vinse, riuscì a governare fino adesso. Vedremo. Comunque, ancora il Corriere della Sera: il Premier e il piano per trattare con gli indipendentisti, il ruolo del leader catalano Puigdemont, che continua a essere in una sorta di limbo giuridico e per il quale subito nella giornata di ieri, curiosamente, la magistratura spagnola ha chiesto l'arresto, a proposito diciamo dell'autonomia dalla politica, tant'è che appunto il Corriere della Sera titola il ruolo di Puigdemont, ma la Corte Suprema dice va arrestato. Poi abbiamo Tommaso Labbate che parla della Meloni, che chiama l'amico Abascal. Abascal sarebbe Santiago Abascal, il numero uno di Vox. Ci torneremo, perché pure sulle similitudini fra l'assetto politico spagnolo e l'assetto politico italiano, e anche le stesse similitudini fra Vox e Fratelli d'Italia, bisogna qualcosa dire, ma insomma ci arriviamo più tardi. E poi i segnali all'Europa, il titolo del editoriale di Aldo Cazzullo, che è nota come i popoli dei grandi paesi europei non abbiano poi tutta questa voglia di farsi stringere nella morsa fra i sovranisti e questa nuova versione conservatrice e un po' torva dei popolari. Si può essere sicuramente d'accordo con le note di Cazzullo fino a domenica mattina, però tutti i principali notisti, commentatori, editorialisti di destra, di centro, di sinistra erano tutti più o meno concordi nel dire che si stavano aprendo le cataratte, ormai stava per tornare Francisco Franco al potere a Madrid, e da lì, diciamo, a domino tutta l'Europa sarebbe caduta. Se non castamente, almeno cautamente, diceva il mister Fabio Capello al suo più famoso giocatore Francesco Totti, quando faceva un po' troppe confusioni. Ecco, è un detto latino che andrebbe, va bene anche per queste situazioni. Poi abbiamo intervista a Patrick Zaki, che racconta che i bimbi italiani, i tanti bambini italiani che gli scrivevano in prigione. Poi l'archiviazione per la pandemia per Fontana, presidente della Giunta Regionale Lombarda, e per tanti altri, accuse senza una base, Covid, dal CTS a Fontana, tutti archiviati. E ancora la fotonotizia del giorno è per il maltempo al nord Italia, a Milano tetti scoperchiati, una vittima in Brianza, una donna uccisa da un albero, pioggia e trasporti in tilt. Da Israele limiti i poteri della magistratura ed esplode la protesta, il caso Netanyahu preoccupa Biden, quindi ancora una sentenza della Corte Costituzionale sulla fecondazione assistita, ovuli fecondati, poi la crisi, i giudici, sia padre lo stesso. L'uomo non può revocare, dice la Corte Costituzionale, il consenso all'impianto di ovuli fecondati, anche se nel frattempo si è separato, così ha deciso una sentenza della Corte Costituzionale. E ancora poi notizie di ancora, diciamo, nel ambito sanitario, ma questioni di tutt'altro genere, la morte di Andrea Purgatori, il PM convoca 12 testimoni, l'inchiesta e le perizie, oggi la TAC. Così la prima pagina del Corriere della Sera. Prima pagina di Repubblica, invece, qua toni e questioni sono come al solito molto diversi. La legge delega, premio agli evasori, insomma, prosegue la militanza di Repubblica. Fratelli d'Italia attacca l'Agenzia delle Entrate e chiede al governo di negarle il potere di appello quando perde il contenzioso in primo grado. Ma il ragioniere generale dello Stato boccia la riforma, misure agevolative indeterminate che producono una perdita di gettito. Poi ancora il sì del 70% degli italiani al salario minimo, no al rinvio. E ancora Alessandro Santoro firma un commento dal titolo "Pignorare i conti di chi fugge dal fisco", addirittura. E abbiamo ancora Chiara Valerio che parla di culture e nomine, la fast propaganda di governo. E la Santanchè, ora i PM di Milano indagano anche per truffa allo Stato. Insomma, il Repubblica, diciamo, è in prima linea nella opposizione al governo. Le altre questioni, il maltempo, anche qui i toni sono quelli consueti di Repubblica, grandine e fuoco, l'Italia spezzata in due dal clima impazzito, tempeste in Lombardia, un morto a Lissone, fiamme in Sicilia. E ancora ci sono le elezioni in Spagna, anche se con diciamo spazio più ridotto rispetto sia al Corriere della Sera sia altre testate, un Parlamento senza maggioranza, Feijóo e Sanchez cercano alleati. La Meloni di fronte al dilemma, scrive Stefano Folli, il dilemma che poi è quello che tutti si fanno e si dilemmano. La Meloni continuerà la sua strada verso il passaggio del suo partito da una forza di destra più o meno estrema a una forza conservatrice europeista. Ai posteri l'ardua sentenza. Poi c'è anche la Schlein, fermeremo le destre al fianco dei cittadini. È stato più divertente se avesse detto fermeremo le destre contro i cittadini. E poi il vecchio volpone Pier Ferdinando Casini che segnala: a Giorgia resta solo l'alleanza Ursula, cioè l'alleanza che esprime attualmente la maggioranza nel Parlamento europeo e anche nella Commissione europea, cioè la maggioranza che vede protagonisti i tre principali gruppi politici europei, i conservatori, i moderati, i socialdemocratici e i liberali. Fuori da questo, dice Casini, c'è soltanto l'irrilevanza. Poi anche qui Israele legge la riforma della Corte Suprema, dilaga la protesta. E ancora Ezio Mauro ci parla dell'arresto del Duce, insomma siamo sempre sulla stretta attualità, mentre Antonio Monda non è piaciuto il film di Christopher Nolan su Oppenheimer, la biografia del grande scienziato nonché padre della bomba atomica, nonché anche perseguitato per le sue idee politiche dopo che aveva fatto la bomba atomica, ovviamente prima se ne sono guardati bene. Allora, questa era la prima pagina di Repubblica. Passiamo al manifesto. Come detto, il manifesto non è uscito ieri, quindi oggi siamo a tutte elezioni spagnole. No Vox è il titolo del manifesto. C'è una foto di Pedro Sanchez, premier spagnolo, con una mano sul cuore e l'altra non sul portafoglio, ma a stringere il pugno. In Spagna una remontada ferma la destra prima della maggioranza assoluta, flop dei meloniani iberici e durissimo colpo al progetto europeo di Meloni. Anche qui, come vediamo, diciamo, tutto è incentrato sulla lettura italiana delle elezioni. Sono personalmente convinto che i meloniani iberici siano quelli del Partito Popolare e non quelli di Vox, ma ne parliamo più tardi. Mandati d'arresto per i catalani, ago della bilancia. Curioso, diciamo. Poi anche i giornali italiani si accorgono che forse in Spagna c'è qualche piccolo problema con la magistratura. Non ci mancherebbe troppo ottimismo, infatti arriva subito l'editoriale di Marco Bascetta che dice: l'onda nera non è finita, ma il caso italiano resta isolato. Bisogna vedere sia questa questione dell'onda nera, se mai è iniziata, sia su quanto sia isolato il caso italiano. Ma forse sull'isolamento dell'isolamento del caso italiano, la specificità del caso italiano, più che alle destre, che non sono molto dissimili dalle altre destre in giro per l'Europa, qua il problema forse sono le sinistre che mancano, che invece in giro per l'Europa più o meno ci sono, ecco, in forma e maniera diversa. Ma questo, insomma, vale non soltanto per, diciamo, le sinistre politiche, ma anche per le sinistre culturali, le sinistre dei media. Ci mettiamo pure noi dentro, per carità, ci mancherebbe. Poi la grande battaglia per il salario minimo, che sembra essere cioè per ora l'unica questione su cui l'opposizione più o meno unita si è si sta ritrovando. Salario minimo, scontro sul rinvio, maggioranza sulla difensiva, le opposizioni tengono il punto. E poi abbiamo l'addio a Marc Auger, il grande antropologo francese, notissimo per aver coniato la definizione di non luogo, morto all'età di 87 anni. Domani ci saranno gli approfondimenti sulle pagine culturali del manifesto. Quindi abbiamo da Grecia: inferno a Rodi, migliaia di turisti in fuga dall'isola che brucia, come purtroppo ogni anno, e questo consentitemi di dirlo, perché ogni anno le isole greche, il Peloponneso, vanno in fumo a causa di tutta una serie di questioni, in cui c'entra sicuramente anche il riscaldamento globale, ma c'entrano principalmente delle politiche di sfruttamento del territorio abominevoli, cosa che andrebbe magari ricordata di quando in quando. Comunque, a Rodi è l'inferno. L'Ucraina, con i droni di Kiev su Mosca e le bombe russe sul grano. Israele passa la riforma di Netanyahu e infuria la protesta. E anche qui si ricorda il 25 luglio del 1943, lo fa lo storico Davide Conti. E infine Pierpaolo Ascari parla dell'ultima grande questione dell'internet di ieri. Come sa chi ha seguito queste cose, ieri o l'altro ieri su Repubblica è apparso un articolo a firma di Alan Elkann sulla Repubblica. Alan Elkann, padre del proprietario di Repubblica peraltro, è in cui, diciamo, il signor Elkann lamentava il fatto che aveva dovuto prendere un treno da Roma per Foggia pieno di giovinastri maleducati e sgarbati. Articolo di rara scemenza, ma che ha aperto le cataratte dell'internet, per cui tutti a fare a gara a dire quanto era orribile e classista l'articolo di Alan Elkann. Forse in questi casi sarebbe bene lasciare tutto al silenzio, ma vabbè, tant'è. E oggi di Alan Elkann si discute anche sulla prima pagina del Manifesto. Avvenire, qui l'apertura è completamente diversa rispetto a quanto abbiamo visto finora. Sicurezza, ma alimentare. Dopo il vertice sui movimenti delle persone, si apre a Roma la tre giorni della FAO. Necessari 400 miliardi di investimenti contro la fame. La Premier insiste su una cooperazione non predatoria che fermi le migrazioni. ONU contro la Russia sul grano, le ONG contestano l'intesa con la Tunisia, non garantisce i diritti. In Libia prove di collusione, guardia coste, trafficanti, prove proprio a bizzeff, fra l'altro i cronisti di Avvenire ne hanno raccolte proprio a quintali nel corso di questi anni. Bene, scrive Maurizio Ambrosini, ci sono però tre contraddizioni tutte da sciogliere. Poi abbiamo anche qui Antonella Mariani che parla della sentenza della Corte di Cassazione su i figli in provetta, il padre che non può ripensarci. Ancora le elezioni in Spagna. La Spagna è senza governo, frena l'ipotesi in Unione Europea alle destre. In realtà, questo scenario, cioè che il prossimo anno le elezioni europee, le elezioni del Parlamento Europeo, vedrebbero un trionfo della destra estrema che andrebbe a allearsi con la destra più conservatrice e più classica, formando una nuova maggioranza a livello europeo, più o meno tutti gli osservatori e gli analisti con un minimo di sale in zucca dicono che si tratta di una cosa poco probabile, per usare un eufemismo, ma vabbè, ovviamente più ansia c'è, più si fa moina e più si muovono le acque. La vittoria del Partito Popolare non basta e con Sanchez tornano decisivi i catalani. Abbiamo ancora la guerra in Ucraina, dopo i tiri su Odessa, missili sui cereali vicino alla Romania. Quindi abbiamo l'editoriale di Francesco Riccardi sul salario legale e sul salario minimo e la contrattazione. Il minimo è discuterne, dice Riccardi. E i salesiani che dicono no all'esclusione dei ragazzi LGBT. A Foggia un maxi blitz contro tre clan della droga e un reportage dal Salento dove si parla di sfruttamento turistico eccessivo. In Salento un'offerta turistica che non fa crescere. Vedremo un po' cosa si dice, perché poi a proposito di tutto il contrario di tutto, a proposito di ansia, qui non Avvenire, va detto, ma c'è Repubblica, ma anche altri quotidiani, ma principalmente Repubblica, che fino a una settimana fa, ma veramente letteralmente una settimana fa, ogni giorno ci illustravano, urlavano in prima pagina che l'Italia era piena di turisti, strabordavamo di turisti, non sapevamo dove metterli e bisognava fare qualcosa contro l'overtourism. Da una settimana a questa parte il problema è che forse i turisti potrebbero non venire più, potrebbe esserci una moria dei turisti in Italia, allora come faremo? Diventeremo tutti poverissimi. In una settimana questo è successo e uno si domanda appunto se non ci sarebbe bisogno, domanda retorica, di un minimo di di sobrietà logica da parte degli organi di stampa, al di là di quello che legittimamente vogliono dire, ma insomma dire tutto e il suo contrario nel giro di pochi giorni non fa bene a loro, non fa bene all'opinione pubblica, non fa bene a nessuno. Ecco, è vero che la coerenza e la virtù dei fessi e chi non cambia mai idea vuol dire che è uno scemo e va bene, ma insomma anche cambiamo idea, ma con lentezza, maturandola, ecco, il cambio dell'idea qua proprio dalla mattina alla sera. Invece comunque il Messaggero, qui siamo su tutt'altre questioni. Afa e vento, prime vittime a proposito di ansia e piano caldo per i lavoratori, colpi di calore e nubifragi e virus, manca soltanto le cavallette e le rane che cadono, ospedali intasati e anche 3 morti, cassa integrazione, orari flessibili, il governo lavora al decreto, quindi attenzione con cui il governo pensa a noi, più pause nei campi. E poi diciamo c'è poco spazio per la Spagna, Feijóo, Sanchez sfida per governare, la Spagna ora teme un nuovo voto. Poi ancora il governo che pensa a noi, in arrivo un taglio delle imposte fino al 60%, sgravi per le aziende che assumono, i giovani net, sarebbe i giovani che non studiano, non lavorano e non guardano la TV e non vanno al cinema e non fanno sport. Ancora sulla scuola c'è la deroga, esami di riparazione fino all'8%. O settembre, debiti formativi da colmare entro il 31 agosto, ma si potrà andare oltre, dice il ministero. Che significa? Significa che il ministero dell'istruzione aveva invitato le scuole a svolgere gli esami di riparazione entro la fine di agosto, visto che entro il 31 gli istituti devono inviare gli esiti delle prove attraverso la piattaforma online. Ma ora, con una nota del ministro Valditara, si ribadisce anche per quest'anno la possibilità di far slittare i tempi all'8 settembre. Poi abbiamo i mondiali di nuoto, dove l'Italia si fa valere con l'oro nei 50 delfino, io sapevo rana, e l'argento nei 100 rana. Infine, una notizia che è interessante leggerla così come viene proposta, perché diciamo ci dà l'idea anche di un mondo e ci dà l'idea anche di come certi mondi vengono raccontati. Nisida oltre la fiction. Nisida è il carcere, uno dei due carceri o tre, ora non mi ricordo bene, minorili di Napoli, dove viene girato il la leggendaria fiction Mare Fuori. Nisida oltre la fiction, fughe e coltellate, inferno nel carcere di Mare Fuori. Mare Fuori, favola finita, quando mai è cominciata la favola? Risse e accoltellamenti a Nisida, il carcere della fiction. Appena sabato scorso un incendio, domenica una rissa fra due giovani stranieri. Ora, il problema non è che Nisida è mai stata un posto particolarmente divertente dove starci. Il vero problema è che questa fiction che si chiama Mare Fuori, che tutti conoscete, tutti conosciamo, ha proposto, diciamo, un'immagine di quel riformatorio, di quel carcere minorile, che non è attinente alla realtà. Insomma, per chi l'ha vista, si mostra un carcere minorile che sembra una specie di un incrocio fra un centro estivo per adolescenti e un collegio, dove le celle sono aperte, dove c'è promiscuità totale fra ragazzi e ragazze, dove sostanzialmente si fa un po' quello che si vuole. L'unico problema è che c'è qualche educatore a cui ogni tanto devi rendere conto, ma niente di più. probabilmente va anche bene, diciamo, raccontare una situazione del genere uscendo fuori dai consueti canoni accusatori, terrificanti, eccetera, eccetera. Ma se si eccede nell'opposto, poi appunto ti ritrovi che ti scordi che quello in effetti è un carcere minorile, ma un carcere con tutti i problemi, con tutte le brutture, con tutte le tristezze che i carceri si portano fuori. Va bene, e detto questo, così la prima pagina del Messaggero, che cos'altro possiamo segnalare? E sicuramente per quel che concerne i quotidiani che si occupano di giustizia, l'Unità, diciamo, la prende con delicatezza: la Spagna rispedisce i fascisti su Marte, che botta per la Meloni, crolla l'estrema destra di Vox, alleata di Fratelli d'Italia. Toni forse eccessivamente roboanti quelli di Angela Nocioni, ma va bene. Poi Umberto e Giovannangeli parla dell'Italia che vende armi sotto banco all'Egitto, quindi la visita del presidente tunisino al Quirinale, il Papa chiede perdono per il massacro dei migranti al confine fra Tunisia e Libia, Mattarella accoglie il massacratore. E poi abbiamo il caso Cagliari. Gabriele Cagliari fu uno dei più celebri suicidi di Mani Pulite, or sono quasi 30 anni fa. Ne parla Iuri Maria Prado, che chi ci ascolta ben conosce, soprattutto per i suoi attenti reportage sul caso Cospito, ma non solo. Il caso Gabriele Cagliari, la cella perché rubava, Travaglio, così le parole di Travaglio, che Prado definisce un contraffattore vigliacco e fin troppo elegante, Iuri Maria Prado, in questa sua definizione. E poi che cos'altro? Il Dubbio, anche sul Dubbio si parla della battaglia elettorale in Spagna, il voto e il tonfo di Vox, le battaglie identitarie si schiantano in Spagna, ora anche Meloni ci pensi. Quindi l'intervista a Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali, la riforma riporterà l'equilibrio, separare le carriere anche per smontare il processo mediatico. E poi abbiamo, diciamo, il Don Ciotti che se la prende col ponte sullo stretto, in versione però antimafia, e Tiziana Maiolo che parla di quei capitani coraggiosi e garantisti di Alleanza Nazionale e Movimento Sociale Italiano. Cioè, non moltissime, qualcuno ce n'è stato sicuramente, per esempio quel Mantovano che oggi è diciamo, consigliori fidato della Meloni, è uno che ha firmato con l'all'epoca deputato della sinistra, Luigi Saraceni, una legge piuttosto importante e nota per quanto riguarda le questioni detentive, però per il resto non c'è mai stato molto da stare allegri su questo versante a destra, e a dire il vero pure a sinistra non è che ci sia stato granché. Va bene, comunque, detto questo, sono le 9:01, possiamo concludere qui la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Vi lasciamo a un vecchio brano di Edoardo Bennato, in cui il cantautore napoletano raccontava che cos'era appunto Nisida, un'isola e non solo, anche se nessuno lo sa, cantava Bennato. Dopodiché ci ritroviamo fra pochi minuti per gli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Thank you.
ricetta speciale. No, 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 non cercate lontano. Quello che avete qui a portata di mano. A questo punto vi starete certamente chiedendo.
Allora, 907, questa era Nisida di Edoardo Bennato, questa è Radio Onda Rossa, questo è martedì 25 luglio 2023 e 80 anni dopo un altro 25 luglio, diciamo piuttosto rilevante per le sorti del nostro paese, che come abbiamo detto viene ricordato oggi da diversi giornali. Detto questo, possiamo andare a cominciare con la lettura degli articoli all'interno dei quotidiani. Cominciamo come abbiamo fatto per le prime pagine con il Corriere della Sera. Corriere della Sera che apre con le elezioni nello Stato spagnolo. I leader in cerca di alleati, scrive il Corriere. Spagna nel caos per post voto. In realtà, diciamo, c'è solo un leader che è in cerca di alleati, che è Pedro Sánchez, perché l'altro leader, quello del Partito Popolare, di alleati possibili ce ne ha uno solo, è Santiago Abascal, e quei i voti di Abascal e di Vox, Abascal peraltro è un ex del Partito Popolare, non bastano per fare un nuovo governo o neanche di minoranza. I voti del Partito Socialista Spagnolo e di Sumar, che è la coalizione di sinistra, che è andata più che discretamente, prendendo anche qualche voto in più di quanto ne avesse presi Podemos l'ultima volta, anch'essi da soli non bastano per fare un governo. Però diciamo, c'è la possibilità, molto verosimile, non certa ma possibile, che Sánchez si presenti in Parlamento, chieda la possibilità di fare un governo di minoranza, chiedendo il via libera alle varie forze autonomiste, regionaliste e anche indipendentiste. Vedremo. L'altra alternativa, come abbiamo detto, è che si vada a rivotare a dicembre, ma a quel punto probabilmente diciamo, le cose per la destra si metterebbero ancora peggio, perché diciamo, avremmo un Partito Socialista sugli scudi e una destra in grande difficoltà. Però insomma, non precorriamo i tempi, che come abbiamo visto tutti quelli che sanno già come andrà a finire, poi molto spesso e molto volentieri come andrà a finire non hanno proprio idea. Comunque, Sánchez e Feijóo vogliono formare l'esecutivo, cruciale Puigdemont sotto mandato d'arresto. Puigdemont è l'ex presidente della Catalogna, che ai tempi dell'ultimo governo di destra in Spagna fu arrestato diciamo, fu il protagonista della più pesante crisi istituzionale in Spagna, ma probabilmente una delle più pesanti crisi istituzionali in Europa del secondo dopoguerra, e che adesso però diciamo si trova ad avere un enorme potere di trattativa. Il premier esclude le elezioni, il premier Sánchez, ma è possibile che si torni a votare in inverno. Poi abbiamo sempre a pagina 2 l'intervista a Gabriel Bischoff, tedesca, vicepresidente del gruppo dei socialisti e democratici al Parlamento europeo, che dice: speriamo che il PSOE formi il governo, all'Europa serve continuità. Bisogna sempre ricordare che la Spagna, lo Stato spagnolo, ha dei legami fortissimi con la Germania, legami che sono nati, diciamo, al crepuscolo, c'erano già, ricorderà qualcuno giustamente, sul finire degli anni 30, ma poi diciamo, dopo le varie vicissitudini della Seconda Guerra Mondiale, sono ricominciati al crepuscolo dell'era di Franco, e poi subito dopo, verso la fine degli anni 70, con la transizione alla democrazia, legami economici fortissimi, perché la Germania ha finanziato la ricostruzione, la reindustrializzazione dello Stato spagnolo. Un caso per tutti: l'industria automobilistica, la SEAT, l'industria automobilistica di Stato spagnolo, a un certo punto fu comprata dalla Volkswagen, che aprì tutta una serie di importantissimi stabilimenti nel paese. E poi dal punto di vista politico, perché prima ci furono le relazioni fortissime fra il Partito Socialista Spagnolo e la SPD tedesca, e poi a partire dagli anni 90 soprattutto le altrettanto strette relazioni fra il Partito Popolare e la CDU. Quindi insomma, quello che dice la vicepresidente tedesca del gruppo dei socialisti e democratici europei è sicuramente da segnalare. Poi sempre da Bruxelles, quindi sempre dal Parlamento europeo, a conferma, diciamo, che sono state elezioni queste osservate con grande attenzione dappertutto, anche fuori dalla Spagna. Scrive Francesca Basso: un risultato che ha complicato la scalata da destra al Parlamento dell'Unione Europea, più difficile un'alleanza fra popolari e conservatori, cosa che hanno segnalato i più attenti da mesi, ma adesso ci sono anche i numeri che arrivano, e i numeri sono come i fatti, ci ricorda Vladimir Ulianoc. C'hanno la testa dura, è inutile litigarci, vincono sempre loro. Grosso problema politico nasce all'interno di quella parte del Partito Popolare Europeo che era o sarebbe più favorevole all'incontro con la destra, in particolare il tedesco Weber. In plenaria sono fallite le manovre di Weber, che hanno suscitato malumori nel partito. Ma Weber, che è tedesco, diciamo, ha un'enorme importanza, perché anche dentro la CDU tedesca ci sono questi problemi, sono queste tensioni fra chi in qualche modo fa l'occhiolino alla destra più o meno estrema e chi invece non vuole averci nulla a che fare. L'ultimo caso è quello di Friedrich Merz, partito presidente della CDU, che ha ipotizzato qualche giorno fa una collaborazione a livello soltanto comunale fra la CDU e il partito dell'estrema destra nazionalista tedesco Alternative für Deutschland. C'è stata una levata di scudi sia fuori sia dentro la CDU, ne scrive Paolo Valentino. Merz apre agli estremisti, arriva l'ira della CDU e anche la retromarcia. Insomma, acque sicuramente agitate. Ancora l'estrema destra, ma qui ritorniamo all'estrema destra spagnola, pagina 4, Santiago Abascal perde voti ma non il partito, Vox si identifica nel leader, lui si dice pronto all'opposizione o a tornare alle urne, ma rischia l'irrilevanza politica. E ancora su questo tema scrive Tommaso Labbate: Meloni sente l'amico sconfitto, lo stop pesa sulle ambizioni europee, un colpo all'ipotesi di asse Partito Popolare Conservatori, fermata l'onda nera, dicono Schlein e l'opposizione. Se erano per Schlein e l'opposizione italiana, l'onda nera a quest'ora era arrivata fino alla cima del Monte Bianco. Comunque, vabbè, ognuno, insomma, è giusto che dica quello che vuole. Immancabile l'intervista a un intellettuale spagnolo, Random, che ci dice la sua. Per quanto riguarda il Corriere, è il notissimo il notissimo scrittore Javier Cercas, che dice: conosco la Spagna, non crede ai nazionalisti, siamo tra le migliori democrazie del mondo. Beh, bisogna infatti, quello che è successo fra il 1936 e il 1939 è stato così un caso. Le migliori democrazie del mondo sono quelle, diciamo, che avevano gli squadroni della morte, sono quelle che hanno tuttora un mostro giuridico che si chiama Audiencia Nacional, che è erede diretta, anziché il vecchio tribunale dell'ordine pubblico franchista, soltanto con un nome nuovo, e altre bazzecole di questo tipo. Ma vabbè, il nazionalismo purtroppo è una brutta bestia per tutti. Comunque, Cercas adesso è convinto, come tutti, che in realtà gli spagnoli non sono nazionalisti, non c'è pericolo, quelli di Vox e quelli del Partito Popolare sono quattro gatti. Va bene, e quando i buoi sono usciti tutti o sono rientrati tutti, facile parlare. Cambiamo argomento e passiamo a uno degli argomenti classici di questo periodo, la meteorologia. Pagina 8 e pagina 9. Tempesta in Lombardia, una vittima in Brianza, paura sul volo per USA e Milano ferma la metro. Questa la sintesi di quanto è successo al nord. Maltempo, ancora fenomeni estremi, raffiche e maxi grandine. E poi invece l'Italia spezzata, qui siamo nella pagina successiva. Catania senza corrente, al nord temporali in successione, mentre in Sicilia e Sardegna si sono toccati i 48 gradi. Questo sempre dipende da come si misurano le temperature, perché qualsiasi meteorologo, anche della domenica, ci potrà spiegare facilmente che le temperature si misurano all'ombra, a un'altezza di circa 2 metri, lontano da abitazioni. E altrimenti, insomma, è facile che si raggiungano 48, 55, 62 gradi, eccetera, eccetera. Ma tutto questo, diciamo, fa bene all'ansia collettiva, fa bene alla diffusione di notizie, fa molto, molto meno bene invece alla presa di coscienza di una situazione che è comunque difficile, complicata, e nei confronti della quale bisognerebbe fare qualcosa. Ma non si ottiene tutto questo con le grida. Con le grida manzoniane non si è mai risolto nulla, anzi le grida si fanno apposta affinché non si risolva nulla. Ma il grande scrittore lo diceva quasi 2 secoli fa, ma non lo abbiamo molto molto imparato. Poi la politica interna, il salario minimo, pagina 12, si va verso il rinvio del voto, il governo prende tempo, il PD dice che bisogna andare avanti sulla delega fiscale, richiamo della ragioneria sulle coperture. E interessante intervista a Carlo Cottarelli, che dice che secondo lui 9 euro sono la soglia giusta, ma la misura non pesi sui conti pubblici, ancora no, a sussidi alle imprese. Va bene, e quindi Cottarelli ci dà la sua benedizione e su questo. Poi altra intervista, questa decisamente più lunga, a Patrick Zaki, arrivato da poco a Bologna, come è noto. Dice lo studente egiziano: se avessi un ruolo politico lo userei per i diritti umani, non ho paura di un arresto. Racconta: in carcere ho ricevuto lettere di bambini delle elementari italiane, vorrei visitare quelle scuole appena sarà possibile, non ho timori, sono convinto di avere la ragione umana dalla mia parte, anche in Egitto mi conoscono tutti come qui, e questo potrà aiutare la causa e proteggermi un po' dai rischi. Nel mio paese abbiamo bisogno di più apertura e più libertà, spero che molte altre possano avere la grazia. E poi ancora riguardo le polemiche abbastanza oziose sulla sua persona: ho ringraziato più volte il governo, com'era giusto, sottolinea Zaki. Quindi, Zaki, non, l'accento non so mai dove vada. Poi la guerra in Ucraina, droni su Mosca e Crimea, Putin bombarda i porti al confine con la Romania, Kiev colpisce in territorio nemico, blitz dell'armata russa sul Danubio. Nella capitale, centra di alcuni edifici non residenziali a meno di 200 metri dal Ministero della Difesa. E poi l'attacco alla cattedrale di Odessa, cattedrale, diciamo, fra l'altro dalla storia abbastanza complicata e curiosa, edificata nel XIX secolo, poi distrutta in epoca stalinista, poi ricostruita proprio pochi anni fa, e peraltro sede della Chiesa ortodossa russa, sarebbe fra le altre cose. E i russi miravano alla cattedrale, dice il governatore di Odessa, colpiti quasi senza 60 palazzi a Odessa, tra le macerie le schegge del missile supersonico che l'ha colpito. Ancora gli esteri, da Israele, primo sia la riforma giudiziaria, le piazze israeliane contro Bibi, corteo da Tel Aviv alla Knesset, le operazioni boicottano il voto, un'auto sulla folla. E ancora nella stessa pagina, da Israele alla Francia, dopo Nanterra, il capo della polizia, Frédéric Vaux, contro il carcere per gli agenti, è shock in Francia. Vediamo di che si tratta: una giustizia a due velocità, una per i poliziotti e una per tutti gli altri cittadini. è quel che sembra prefigurare il capo della polizia francese Frédéric Vaux, con dichiarazioni che hanno scatenato enormi polemiche ieri in Francia. Prima di un eventuale processo, ha detto Vaux, un poliziotto non dovrebbe andare in prigione anche se può avere commesso errori gravi nell'ambito del suo lavoro, ha detto Vaux in un'intervista alle Parisienne, raccogliendo la solidarietà del prefetto di Parigi Laurent Nunez e dei sindacati di polizia e l'indignazione di molti politici, che soprattutto a sinistra ne invocano le dimissioni. Vaux ha commentato le indagini su quattro poliziotti che nella notte fra il 1 e il 2 luglio a Marsiglia, durante gli incidenti seguiti all'uccisione del 17enne Nahel Merzouk a Nanterre, hanno gravemente ferito Eddy, un ragazzo 21enne. Eddy è stato picchiato e ha ricevuto un colpo di flashball, cioè le pallottole di gomma, alla tempia, sparato da distanze ravvicinate e quindi non regolamentare. Ora, sparare una flashball alla tempia a distanza ravvicinata equivale a un tentato omicidio. Non è che c'è molto da girarci intorno. Dei quattro agenti indagati, uno è stato posto in custodia cautelare. Saperlo in prigione mi impedisce di dormire, ha detto Vaux. Questa gente deve ritrovare la libertà. Molti agenti di polizia stanno riducendo le loro attività e rispondono solo alle chiamate d'urgenza. In solidarietà con il collega, una colletta raccolto in poche ore, 40.000 euro prima di essere sospesa. La sinistra radicale di Mélenchon parla di stato ridicolizzato e i principali sindacati della magistratura denunciano un attacco senza precedenti alla separazione dei poteri. In trasferta a Nouméa, in Nuova Caledonia, il presidente Macron ha ricordato che nessuno può considerarsi al di sopra della legge, ma del suo intervento si ricorderà soprattutto la formula ordine, ordine, ordine e l'appello a un ritorno dell'autorità. La magistratura denuncia un clima politico nel quale la polizia sembra pretendere un trattamento di favore. Che lo denunci la magistratura francese, insomma, ci fa capire quanto la situazione sia grave. Ancora magistratura, ma tutt'altre questioni e tutt'altro ambito. La consulta chiamata a esprimersi sull'embrione della coppia separata, l'uomo non può revocare il consenso. L'impianto nell'utero dopo la fecondazione è una scelta che spetta solo alla donna. I due di cui si parla, credo ex coniugi, avevano dovuto rinviare l'impianto perché lei aveva avuto problemi di salute. Poi la separazione e adesso, diciamo, la sentenza della Corte Costituzionale. Ancora per quanto riguarda la ancora questione, diciamo, di sanità e di giustizia, a pagina 18, accuse archiviate per l'inchiesta Covid, il Tribunale dei Ministri ha decretato Fontana, Gallera e il CTS non sono responsabili della morte in Val Seriana. Mentre altri intrecci, sanità, giustizia, la morte di Andrea Purgatori, 12 testimoni convocati dai PM, oggi l'TAC sul corpo, a Roma l'indagine sulle cure al giornalista. Dietro le differenti diagnosi, l'ipotesi di contrasti fra emeriti professionisti. Infine, per quanto riguarda il Corriere, nella pagina della cultura, ma la ritroveremo la notizia ovviamente anche altrove, la morte di Marc Auger, definito l'esploratore dei non luoghi, che peraltro a volte sono bellissimi, ma questa è una mia, è un mio parere personale, su cui peraltro c'è grandissimo dibattito, insomma, come del resto lo stesso Marc Auger si rendeva perfettamente conto. Addio a Marc Auger, antropologo del presente, studiò la solitudine nei nuovi spazi artificiali, è scomparso lo studioso francese della condizione contemporanea che arrivò a dire la vecchiaia non esiste, era una provocazione. Bisognerebbe contestualizzare, descrisse la società come divisa in tre categorie fondamentali: i potenti, i consumatori e gli esclusi. Così la lettura del Corriere della Sera e la cronaca di Roma, come sempre, al termine della nostra rassegna stampa. Passiamo adesso a Repubblica. Repubblica apre con tutt'altre questioni, sempre il governo nel mirino di Repubblica, in particolare la questione del fisco, che sta particolarmente cara al quotidiano romano. Un altro regalo agli evasori: il fisco non potrà fare appello. Nella delega al Senato, attacco contro l'Agenzia delle Entrate, firma Fratelli d'Italia. La gestione dei contenziosi non è imparziale. Arriva la proposta di un limite ai processi, ma nel testo ci sono altre misure che favoriscono chi non paga le tasse. Nelle sentenze passate in giudicato, scrive Repubblica, lo Stato vince 3 volte su 4. Tra gli emendamenti anche una sanatoria e meno regole per i paperoni. L'intervista è a Luigi Marattin di Italia Viva, che dice 3 gradi di giudizio devono valere per tutti senza sconti. Ci vuole attenzione nelle rottamazioni, gli ultimi dati dimostrano che alla fine non si incassa tutto. E poi lo scontro con la ragioneria sulla flat tax del governo crea perdita di gettito, dice il ragioniere capo Biagio Mazzotta in un testo. Mazzotta che Meloni vorrebbe sostituire. Non ci sono coperture per la detassazione di bonus tredicesimi e straordinari. Poi dalle questioni di casa nostra si torna alle elezioni in Spagna. Madrid, alleanze difficili, Feijóo non trova i numeri, decisivi separatisti, il Partito Popolare rivendica il diritto a governare. E certo, può avere il primo incarico, bisognerà vedere con chi. Mentre al premier uscente Sanchez serve l'aiuto di Puigdemont, che è stato raggiunto proprio ieri da un altro mandato di cattura, possibili nuove elezioni. Anche qui un'intervista a un grande intellettuale, non è lo scrittore Cercas del Corriere, ma è il filosofo Josep Ramoneda. Che ci dice: la Spagna ha gli anticorpi contro il suo passato franchista. Ci sarebbe da discutere. Questo insomma fa parte di quelle dichiarazioni che ogni tanto arrivano: questa città è antifascista, questo stato, questa nazione non è razzista. Bisognerebbe, se ne può parlare, ecco. Comunque l'importante è quello che succede giorno dopo giorno. Grande spazio più che sul Corriere della Sera, sempre su questi temi, per quanto riguarda le dichiarazioni del presidente della CDU tedesca Friedrich Merz sulle possibili alleanze a livello municipale fra democristiani tedeschi e estrema destra di Alternative für Deutschland. Le tentazioni dei conservatori, scrive Tonia Mastrobuoni, patti con l'ultradestra. In Germania il leader della CDU travolto dalle critiche. Friedrich Merz apre una cooperazione con Alternative für Deutschland nei comuni, poi ritratta, ma ormai il tema domina il dibattito. E poi diciamo per gli amatori, ma comunque l'intervista è divertente. C'è un'intervista anche al vecchio volpone Pier Ferdinando Casini, che gongola dicendo: ve l'avevo detto io, soprattutto l'avevo detto alla Premier. La Premier allarghi la maggioranza Ursula, cioè sostanzialmente rottami definitivamente tutto l'armamentario che le rimane dell'estrema destra, i popolari mai con gli estremisti. Vedremo se gli daranno retta oppure no. Poi anche qui anche su Repubblica c'è molto spazio per invece le battaglie politiche di casa nostra, che sono oggi principalmente quelle sul salario minimo. L'offerta della destra sul salario minimo: non votiamo, se ne parla a settembre. Oddio, peraltro poi essendo arrivati al 25 luglio ci siamo. Le opposizioni dicono no al rinvio, bene non sopprimere la nostra proposta in commissione, in aula però si discuta subito. E poi il sondaggio sui compensi: la paga base per legge piace a tutti, il consenso sarà al 70% anche tra chi sostiene il governo. E certo, se uno va da il tizio Occavio e dice: siete favorevoli a avere un salario minimo a 9 euro, che ti devono dire? Certo che sì. Non è di quelle questioni che, diciamo, è facile risolvere a parole, molto meno nei fatti. Anche perché poi a quel tizio Caio bisognerebbe dirgli: ma tu lo sai che il nostro sistema di contrattazione collettiva, che è molto bello, poi ha qualche problema perché i contratti non vengono rispettati, non vengono aggiornati, e chi dovrebbe controllare non controlla. E allora, se questa è la situazione, non avverrà lo stesso anche con questo fantomatico salario base a 9 euro, peraltro lordi, e che nella realtà saranno anche di meno? E allora lì si inizia ad andare sul complesso e si preferisce parlare d'altro, che ne so, di emergenza caldo di solito. Comunque se ne parlerà ancora a lungo. E poi per Marco Gé, di Marco Gé si parla non nelle pagine della cultura, ma addirittura, insomma, nelle pagine della cronaca, quindi le si dà grande onore. Addio a Marco Gé, scrive Raffaella De Santis, l'antropologo dei non luoghi, ha raccontato con sguardo profetico i nostri stili di vita metropolitani. Grazie a lui l'ideologia si rinnova, indaga ambienti a noi vicini come il metro di Parigi invece delle classiche mete esotiche. Non è che sia stato il primo, insomma, sicuramente molto, molto importante. Poi abbiamo l'emergenza caldo. Dicevamo, fino a una settimana fa avevamo l'emergenza troppi turisti, adesso abbiamo l'emergenza pochi turisti. Così è. Oasi e tunnel anticaldo. Uno pare poi che fa del sarcasmo, ma è, diciamo, è un dato banale di fatto. Se uno legge i giornali tutti i giorni, è possibile che una settimana fa manco si diceva esattamente il contrario di quello che si dice adesso? Eh sì. Oasi e tunnel anticaldo, così le città si attrezzano per salvare il turismo. Da Torino a Napoli le ricette per trattenere i visitatori con temperature oltre i 40 gradi. Tutto questo perché? Perché qualche giorno fa il ministro della salute tedesco in vacanza in Germania ha detto: qui si muore di caldo, non si potrà fare turismo con queste temperature qui in Italia. E allora la Repubblica intervista il sindaco di Rimini, Jamil Sadegolvad, che dice: caro ministro tedesco, non tema, il climate change non ci batterà. Fra l'altro, Rimini è una località di mare, quindi col caldo non è che abbia questi particolari problemi. Per quanto riguarda le nostre città d'arte, quindi Roma, Firenze, Venezia, Napoli, Palermo, bisognerebbe ricordare che fino a poco, tutto sommato a pochi anni fa, in realtà la stagione turistica finiva a un certo punto, cioè gli ultimi arrivi di massa a Roma erano a giugno, al 15 giugno, poi c'era una pausa, non che finissero i turisti, ma insomma gli arrivi erano molto rarefatti, e si ricominciava ai primi di settembre. L'arrivo di massa dei turisti anche nella stagione estiva è cosa recentissima. Qui invece se ne parla come di una inveterata abitudine che il climate change potrebbe modificare. I turisti prima non venivano a Roma a luglio, perché a Roma comunque al 15 luglio ha sempre fatto piuttosto caldo ed era preferibile visitare la città o in primavera o in autunno. Si può visitare anche adesso, però fa caldo. E tutte questioni proprio di buonsenso minimale, ma che non si riesce a tirare fuori, e che sono, purtroppo lo ripetiamo, una terribile pubblicità negativa per qualsiasi ragionamento serio sul cambiamento climatico. E con Repubblica finiamo qui. Segnaliamo diciamo nella pagina della cultura Ezio Mauro, che ci parla del 25 luglio del 1943, l'arresto del Duce, la caduta della dittatura, la sfiducia del Gran Consiglio, Mussolini che chiede di incontrare Vittorio Emanuele III, il sovrano lo licenzia, viene caricato su un'ambulanza e portato via. Badoglio è il nuovo primo ministro, così la rapida ma esauriente sintesi di Ezio Mauro. Allora, questa la lettura di Repubblica. Da Repubblica passiamo alla lettura del manifesto. Per quanto riguarda il manifesto, come detto, si apre con le elezioni nello Stato spagnolo, anche perché ieri non usciva il manifesto, quindi il quotidiano ne parla oggi. In Spagna la remontada ferma la destra, scrive Elena Marisol Brandolini. Popolari primo partito, ma crolla l'ultradestra. La scommessa di Sanchez sul voto subito lancia il PSOE oltre l'ostacolo. Il paese diviso in due. Il Partito Popolare vuole l'incarico per un gabinetto di minoranze, i socialisti avviano le loro trattative, ma sarà dura. E poi da Barcellona scrive Luca Tancredi Barone, sempre molto critico nei confronti delle forze catalane e catalaniste. Il partito di Puigdemont ha le chiavi del prossimo governo, manette e mandati d'arresto, una botta contro i catalani decisivi. Dal giudice di destra Llarena, un attacco ai leader della Catalogna in fuga, i leader della Catalogna che sono stati mandati in esilio, in fuga così. Vabbè, ma ci ha abituato a queste delizie stilistiche Luca Tancredi Barone. È uno schiaffo a Sanchez. Junts per la Catalogna, partito moderato, catalanista, indipendentista e Esquerra Repubblicana Catalana, sono al minimo storico mago della bilancia per quanto riguarda il governo. Il PSOE torna primo partito dopo 15 anni. Poi dal Paese Basco, Rivoluzione Basca, avanti socialisti e indipendentisti, in particolare Eaxe Bildu, che sarebbe, diciamo, la, per capirci, insomma, la vecchia Henry Batasuna, e poi Batasuna, anche se tanta acqua è passata sotto i ponti, raggiunge il suo miglior risultato di tutti i tempi ed è quasi il primo partito. Qui diciamo si è pronti a un fronte ampio insieme al fronte progressista nazionale. Infine la destra, dal sogno di governo al pericolo di scomparsa, il flop dei neofranchisti. Santiago Abascal arriva terzo ma perde 19 seggi. Gli esperimenti locali di coalizione con il Partito Popolare hanno mobilitato gli antifascisti. E ancora dall'Italia, come detto, pare che si sia votato in Italia invece che in Spagna. No Vox è il titolo di questa diciamo di questa parte del quotidiano. Meloni è la grande sconfitta, ma gli alleati non piangono con lei. Il flop di Abascal è un duro colpo per la Premier, che resta in silenzio. Forza Italia canta vittoria, la Lega nasconde a stento la soddisfazione. Il progetto europeo della leader di Fratelli d'Italia subisce una forte battuta d'arresto. Cambiamo decisamente argomento, ma rimaniamo sulla Meloni e sul Mediterraneo e sui migranti, un patto e un fondo per fermarli. Qui siamo a pagina 5, alla conferenza voluta dalla Premier Meloni alla Farnesina, i capi di Stato e di Governo di 21 paesi, con l'incognita Libia e Tunisia. Il cosiddetto processo di Roma dovrebbe rappresentare il seguito del piano Mattei, sempre annunciato ma mai partito. Prevista in autunno una conferenza dei paesi donatori. C'è anche un'intervista all'ex parlamentare tunisino Maidi Karbaï, intervistato tra le mura dello Spin Time qui a Roma, da Meloni un progetto neocoloniale con vecchie ricette. E per capire la situazione il giornalista chiede a Karbaï: lei può tornare in Tunisia? No, non potrei più uscirne. Nel 2019 sono stato eletto parlamentare col Partito Ecologista di Centrosinistra Corrente Democratica. Dopo il golpe di Saied del 25 luglio 2021 abbiamo fatto un'assemblea plenaria contro le misure eccezionali via Zoom e trasmessa pubblicamente. Siamo stati accusati di cospirazione. Il PM che ha ricevuto il caso ha archiviato tutto, ma poi è stato licenziato con altri 57 giudici. La vicenda è finita nelle mani di un altro magistrato, un mio ex collega, eletto nella circoscrizione francese, a giugno scorso è tornato a casa. Quando ha provato a rientrare a Parigi, glielo hanno impedito a causa dell'indagine in corso che potrebbe durare molti anni. Poi abbiamo il Veneto, suicidio assistito. Il Veneto amplia la platea di accesso. Una donna di 78 anni, malata di cancro, riceve il via libera dopo un iter di 6 mesi. Gloria, anche il nome è di fantasia, è il secondo paziente italiano che ottiene l'aiuto in casa alla morte volontaria, riconosciuti come sostegni vitali i farmaci oncologici mirati che la paziente assumeva. Paziente che è morta, attorniata dai propri cari nella sua casa di Treviso, assistita dal consigliere generale dell'associazione Luca Coscioni, l'anestesista Mario Riccio, che l'ha seguita nell'ultimo anno dopo la richiesta di aiuto della donna sfiancata dal tumore. Questo succede perché il Veneto, del leghista Luca Zaia, è la prima regione d'Italia ad aver depositato in consiglio la proposta di legge regionale sul suicidio assistito, elaborata dall'associazione Luca Coscioni e sottoscritta da oltre 7.000 cittadini veneti. In Piemonte, Abruzzo, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia si stanno ancora raccogliendo le firme sul medesimo testo intitolato Liberi Subito, mentre in Basilicata e nel Lazio la proposta di legge verrà depositata per iniziativa dei comuni e in Sardegna, Puglia e Marche lo si farà per mano di alcuni consiglieri regionali. E ancora nella stessa pagina abbiamo Miss Italia. Ragazzi trans si iscrivono a Miss Italia in protesta contro le parole di Patrizia Mirigliani, figlia di Enzo, storico padron della competizione, organizzatrice del concorso, che aveva detto che può partecipare al concorso solo chi nasce donna. Alcuni di loro sono stati convocati per le selezioni provinciali. E poi mi pare che per il resto abbiamo detto tutto. Due brevi dal mondo dei social media. Nasce Twitter X, Elon Musk licenzia anche il logo, il famoso logo di Twitter con l'uccellino. Mentre a Rio de Janeiro è stato arrestato l'ex vigile del fuoco Maxwell Simoes Correa, con l'accusa di aver partecipato nel 2018 all'omicidio di Marielle Franco, per il cui omicidio sono a processo due ex poliziotti. Per la Polizia Federale, Correa avrebbe preso parte all'organizzazione del crimine e dato supporto logistico ai due. Il caso era passato a febbraio, a un mese dalla nomina di Lula alla presidenza, la Polizia Federale, dopo che l'inchiesta governativa era stata tacciata di inefficienza e lentezza. Mi pare che sia tutto. Per quanto riguarda le cronache, segnaliamo l'ultima pagina dedicata a bikini, non ai due pezzi da spiaggia, ma al atollo divenuto famoso prima che per il due pezzi, per gli esperimenti atomici che vi si sono condotti. Ne parla Fabrizio Tonello in ultima pagina. Quell'estate a bikini, il 25 luglio del 1946, iniziavano i test nucleari statunitensi in Polinesia, come 1,6 Hiroshima al giorno per 12 anni. Per gli atolli non ci fu scampo, il fallout più potente arrivò fino in Tennessee. Washington assiste ancora oggi 29 abitanti tuttora in vita, gli eredi di chi è stato ucciso. $147 ogni 3 mesi, ma solo fino alla fine del 2023, se Biden però non cambierà idea. 9:46 minuti primi, questa era la lettura del manifesto. Ultimo intermezzo musicale per noi, poi andiamo a concludere con con i quotidiani nazionali che ci mancano e infine le cronache romane.
Warning. general wants. Cigarette smoking is dangerous. Dangerous. Hazard to your head. Does that mean anything to you? Them legalize marijuana. Right here in Jamaica. Them say it cured glaucoma.
Allora, 9:51, andiamo a chiudere con le cronache nazionali. Abbiamo chiuso con il manifesto, ricominciamo con Avvenire per quanto riguarda il quotidiano della CEI. Qui anche l'apertura è per le elezioni in Spagna, in particolare mette l'accento, non è il solo ovviamente Avvenire, su l'importanza che avranno i partiti autonomisti, indipendentisti, federalisti, ma in particolare a spiccare è il ruolo di baschi e soprattutto catalani. Il ritorno di Puigdemont, scrive Lucia Capuzzi, il suo Junts per la Catalogna è la formazione di cui è leader, l'ago della bilancia, e appunto bisognerà capire in che maniera ci si potrà o ci si potrebbe accordare per un appunto governo che si suppone di minoranza, un governo a guida socialista in coalizione con la federazione di sinistra Sumar, e che però vedrebbe diciamo il via libera alle Cortes, al Parlamento, con il voto di baschi, catalani, galiziani e forse qualcun altro. Poi il grande spazio in realtà di Avvenire è per ancora una volta le questioni relative sull'immigrazione. Si parte con il vertice FAO, di cui Avvenire dà nota a pagina 4, l'impegno su alimentare e migrazione, dice la Meloni, da Roma inizi una nuova fase. Nel vertice FAO la Premier vede il segretario ONU, la sicurezza alimentare sarà una priorità durante la presidenza italiana del G7. Sui migranti il processo di Roma parte in salita. Riprendono anche, poi segnala Avvenire, i voli diretti da Roma a Tripoli dopo 10 anni. E poi nella pagina successiva, a proposito di Tripoli, le ONG puntano il dito contro il recente memorandum siglato fra la Tunisia e l'Europa e quelli passati che sostengono Libia ed Egitto. No, gli accordi della vergogna è la contronarrazione della conferenza di Roma organizzata da Palazzo Chigi. Quei paesi non rispettano i diritti umani. Refugees in Libia denuncia patti che non prevedono libertà di movimento. Francesca Allangelus ha ricordato il dramma che si consuma nella parte settentrionale dell'Africa. E poi ancora una volta nello scavo parla degli orrori dall'altra parte del Mediterraneo. In Libia dossier ONU, i guardiacoste collusi in rete con i trafficanti. La Commissione indipendente sui diritti umani ha raccolto nuove prove sulla complicità da parte delle autorità. La scoperta di 20 migranti seviziati e gettati in una fossa. Prende la parola anche il segretario generale della VSI, Giampaolo Silvestri, che dice: il futuro di Italia, Europa e Africa passa anche dalla cooperazione. Subito dopo la guerra in Ucraina, Odessa che non si vuole arrendere, ancora a scrivere nello scavo, messa fuori dalla chiesa distrutta, la Russia colpisce depositi di grano a poche centinaia di metri dalla Romania e dalla NATO. Il crollo del più importante luogo di culto ortodosso della città non ha fermato i fedeli che si sono riuniti in preghiera. E ancora, per quanto riguarda Avvenire, c'è molto spazio a pagina 9 per un'inchiesta interna, chiamiamola così. A prendere la parola sono i salesiani, che dicono no all'esclusione dei ragazzi LGBT, il Vangelo ispira una prospettiva che superi la visione negativa degli omosessuali come persone immature. In ambito educativo ciascuno deve essere accompagnato secondo la sua condizione, come indicato da Papa Francesco. E vabbè, diciamo, i modi sono sempre quelli, come dire, un po'... diciamo, non rettilinei, ecco, di un certo modo di pensare e di esprimersi, però la sostanza è abbastanza chiara in fondo. Ancora un reportage dal Salento, turismo in Salento, i conti non tornano e boom di visitatori, ma una crescita limitata. Secondo uno studio, l'aumento degli arrivi non favorisce lo sviluppo delle comunità. Il settore è caratterizzato da bassa produttività, servizi scarsi ed alta stagionalità. Beh, che l'alta stagionalità, diciamo, per chi fa turismo di mare è un dato ineludibile. Per il resto sicuramente è un dibattito che dovrebbe andare avanti, quello sulla prima industria del paese, che è anche la prima industria mondiale, cioè il turismo, e su come questa si possa e si debba implementare, migliorare, razionalizzare, eccetera eccetera. Purtroppo diciamo reportage di questo genere raramente si ritrovano sulle pagine dei quotidiani di casa nostra. Non molto altro per quel che concerne, qui vola tutto adesso, per quel che concerne l'edizione odierna, la lettura odierna di Avvenire. Chiudiamo le cronache nazionali con un'occhiata al Messaggero. Qui diciamo siamo in piena emergenza con le varie questioni, quindi maltempo al nord, afa al sud, c'è anche il virus, perché il caldo scateni virus ed è assalto agli ospedali e ci sono i primi morti. Insomma, toni che definire apocalittici è dir poco. Poi beh, sulle questioni della Spagna abbiamo già ampiamente detto tutto quello che bisognava dire. C'è questa questione degli esami di riparazione. E se ne parla a pagina 11, per la scuola è deroga riparazioni, esami fino all'8 settembre. La circolare del ministro Valditara rivolta agli istituti è ormai una prassi consolidata. L'intervento sulla scadenza del 31 luglio per venire incontro a studenti e famiglie. Insomma, si parla della possibilità, anzi di quello che sarebbe stato l'obbligo a anticipare gli esami di riparazione ad agosto. Non sarà così quest'anno, bisogna capire se sarà così anche i prossimi anni oppure no. Poi abbiamo Mare Fuori, favola finita, quando mai c'è stata la favola, comunque ne abbiamo già detto in apertura. Rissi, accoltellamenti nel carcere della fiction, aumentano gli episodi di violenza nel penitenziario minorile di Nisida. Il nodo è costituito dal fatto che molti ragazzi arrivano da istituti del nord, pesa la lontananza dalle famiglie, i trasferimenti sradicano i giovani dai parenti e dalle figure che li stavano assistendo nel corso della rieducazione. Su questo diciamo poco o nulla da dire. Mi pare sia tutto. Per quanto riguarda la cronaca nazionale del Messaggero e anche per quanto riguarda le cronache nazionali tout court, quando sono scoccate le 10 in punto. Allora andiamo a concludere con le cronache romane. Partiamo proprio dal Messaggero, che ci informa che aumentano i ricorsi per gli errori nei verbali sulle multe, il comune ne perde l'85% nei primi sei mesi dell'anno. Poi è stretta sui vandali nei parchi, quadruplicate le sanzioni penali fino a 400 euro per chi danneggia il verde pubblico o sporca le aree protette. E ancora cominciano i lavori per l'isola pedonale a Piazza Pia. quindi nella zona del Vaticano, mentre sono già cominciati i lavori al ponte dell'Industria. E ancora presentata dalla regione e dalle ferrovie il progetto di sviluppo del terminal ferroviario di Pomezia, che dovrebbe diventare un importante terminal, anzi un hub, come si dice adesso, strategico per le merci. Allora, non c'è molto altro. Poi, per quanto riguarda la lettura della cronaca romana del Messaggero, vediamo un po' la cronaca romana di Repubblica che ci offre. Rocca promuove la LINC, l'università LINC, già del anziano ma sempre sulla breccia Vincenzo Scotti, nonché diciamo luogo di formazione di Luigi Di Maio e di tanto mondo del Movimento 5 Stelle. Insomma, si muovono benissimo la LINC, a destra, a centro, a sinistra, tant'è che Rocca la promuove, ma l'università privata ha debiti con la regione, che vogliamo che sia. Poi c'è molto spazio per l'inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori, su cui interviene il presidente dell'Ordine Nazionale dei Medici Chirurghi, Filippo Anelli, che dichiara: se ci sono stati errori si saprà, ma la situazione era disperata, potrebbero esserci state violazioni della deontologia, ma tutti sanno che la carcinosi meningea non avrebbe lasciato scampo al paziente. Infine prosegue, questo non so perché, però ci sarà qualche ragione, diciamo la crociata di Repubblica contro Mourinho, più che contro Mourinho, per dire che Mourinho se ne sta andando, lo dicono da mesi. Di solito c'è sempre qualche ragione sotto, però almeno io personalmente non sono in grado di saperla, sempre che poi possa interessare a qualcuno. E per quanto riguarda il Corriere della Sera possiamo chiudere anche qui, perché non c'è niente di nuovo rispetto alle cronache romane, rispetto a quanto abbiamo letto finora. Allora, quando sono le 10 e 4 minuti primi, chiude qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa di Radio Onda Rossa, che vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8. Ci prendiamo una brevissima pausa musicale, un brevissimo intermezzo musicale, e poi ricominciamo con Radio Euskadi e le elezioni in